Le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Contro le scelte del governo che vuole snaturare gli istituti tecnici e trasformare gli studenti solo in forza lavoro, oggi lo sciopero nazionale per dire no alla riforma voluta dal ministro Valditara. A Milano corteo da Piazza Medaglie d'Oro alle 9:30. Sia il diritto ad avere un luogo di culto, il Consiglio di Stato mette la parola fine a un contenzioso durato oltre 12 anni a Cantù, vittoria dell'Associazione Culturale Assalam, smacco per la giunta leghista. Il declino dei negozi lombardi, in 10 anni chiusi circa 13.000 locali, piccole librerie alimentari tra i più colpiti, e così si perdono luoghi di socialità e centri di prossimità. Tempo previsto per oggi con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Oggi una giornata con appunto nuvolosità irregolare. Questa mattina sarà appunto spesso nuvoloso con ancora qualche pioggia. Nel pomeriggio soleggiato, ma avremo formazione di cumuli e qua e là qualche piovasco. Quindi una giornata con estrema variabilità. Le temperature massime si alzano di qualche grado e saranno comprese tra i 18 e i 22. Poi la giornata di venerdì e anche sabato saranno sempre variabili, però più soleggiato e probabilmente asciutto. Invece da domenica nuovamente alto rischio di piogge.
Giornata di sciopero nazionale oggi contro la revisione degli istituti tecnici superiori. I sindacati che hanno aderito contestano la riforma del governo che riduce di un anno la frequentazione e taglia le materie umanistiche e scientifiche per favorire la formazione nelle aziende. A Milano ci sarà un corteo che partirà alle 9:30 da Piazzale Medaglie d'Oro, zona Porta Romana, per raggiungere l'ufficio scolastico regionale. Jessica Merli è la segretaria generale della FLC-CGL di Milano.
Faremo una grande manifestazione per far sapere a tutti, soprattutto agli studenti che saranno con noi e alle famiglie che incontreremo lungo il percorso. Abbiamo scelto appositamente un percorso di case e quartieri popolari, perché oggi gli studenti che si iscrivono agli istituti tecnici e le loro famiglie non sanno a cosa vanno incontro, non sanno qual è l'offerta formativa depauperata, limitata nelle possibilità anche di studi futuri. Il governo ha preparato per loro, chiaramente senza dirlo, anzi negandolo. Noi quindi volantineremo anche durante questa manifestazione, spiegheremo alle persone che abbiamo voglia e bisogno e dovere di parlare con loro anche nelle prossime settimane, con assemblee online, cittadine, per spiegare che questa riforma va fermata non solo da chi ci lavora nella scuola, ma da chi ci studia e dalle famiglie, va fermata perché è anticostituzionale, toglie possibilità dell'accesso, quello che la Costituzione dice vero a tutti, in maniera ampia. Questo noi vogliamo dimostrare con la grande manifestazione di oggi.
Dopo 12 anni di contenziosi, il centro islamico Assalam di Cantù si è visto riconoscere in via definitiva il diritto di realizzare un luogo di culto. Il Consiglio di Stato ha dichiarato nulli tutti gli atti con cui la giunta comunale di Cantù, guidata dalla Lega, ha continuato ad opporsi il servizio.
A Cantù si chiude dopo oltre 12 anni la vicenda sul diritto di culto dell'associazione Assalam. Il Consiglio di Stato ha infatti definitivamente riconosciuto la possibilità di utilizzare l'edificio di proprietà come luogo di preghiera, mettendo fine a un lungo contenzioso. Una vicenda segnata da numerosi provvedimenti comunali, attualmente a guida leghista, che hanno tentato di ostacolare la realizzazione della moschea, tutti progressivamente annullati dalla magistratura. Decisioni che hanno impegnato tempo e risorse pubbliche, quasi 200.000 euro. Un conflitto quindi mai davvero mediato, ma giocato soprattutto nelle aule di tribunale e sul territorio, dove alle proteste contro la cosiddetta moschea abusiva rispondeva una mobilitazione ampia e trasversale in difesa dei diritti costituzionali. Il Comune ha fatto sapere di aver preso atto della sentenza e di star valutando il provvedimento con i propri legali. Per i legali dell'associazione, invece, si tratta della fine di un contenzioso ostinatamente alimentato dall'amministrazione. Soddisfazione da parte del presidente di Assalam, che parla di un diritto finalmente riconosciuto e auspica ora un rapporto diverso con la città, basato su collaborazione e rispetto reciproco. Una vicenda che resta più politica che giuridica, perché richiama il tema di come le istituzioni scelgono di usare il tempo e le risorse per garantire diritti o per ostacolarli. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni Como.
In Lombardia 13.000 negozi negli ultimi 10 anni hanno chiuso. Uno studio della società di consulenza Nomisma racconta in numeri l'impoverimento commerciale e sociale di quartieri, cittadini e piccoli comuni. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
Saracinesche abbassate, vetrine spente. I 13.000 negozi che hanno chiuso negli ultimi 10 anni in Lombardia sono in molti casi pezzi di storia, di vita di quartiere o di paese che sono andati persi. La prima edizione dell'Osservatorio Reciprocità e Commercio Locale, curato da Nomisma, indica alimentari, negozi di abbigliamento, piccole librerie, tra le attività più numerose, chiuse tra il 2015 e il 2025. In Lombardia il saldo negativo è peggiore rispetto alla media nazionale, meno 7,8% contro meno 6,7%. In numeri assoluti è Brescia la provincia con più esercizi commerciali chiusi negli ultimi 10 anni, oltre 3.000. In percentuale, il calo più pesante è stato a Mantova, dove ha chiuso quasi un negozio su 5. Milano ha perso oltre 700 attività, meno della maggior parte delle altre realtà lombarde. A questi dati ne vengono aggiunti altri. I prezzi di compravendita dei locali sono quasi dappertutto in calo rispetto a 10 anni prima. I canoni d'affitto dei locali quasi ovunque in aumento a due cifre. Al primo posto Bergamo, più 27%. Rincariche con ogni probabilità hanno contribuito alla crisi dei piccoli negozi, chiusure che hanno un impatto sulle relazioni tra le persone, non solamente su quartieri e paesi che si svuotano.
Sciolto il nodo della presidenza, con l'accordo tra il Ministero della Cultura e il Comune di Milano sul nome di Vincenzo Trione come successore di Stefano Boeri, alla triennale piano piano si stanno sistemando anche i nomi dei consiglieri, ormai certi quelli spettanti al ministro Giuli. Per quanto riguarda invece le nomine di competenza comunale, sembra che ad affiancare la rettrice del Politecnico, Raffaella Asciuto, ci sarà Alberto Toffoletto, avvocato e professore alla Statale, è stato anche consulente del Comune per il dossier San Siro. Invece per Michele De Lucchi, che Sala avrebbe voluto come presidente, ci sarà un ruolo di primo piano, slegato dal consiglio di amministrazione, una sorta di direttore artistico. E ieri c'è stato un affondo del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, contro chi presenta esposti in procura sulle vicende urbanistiche o dei progetti attivi in città. Lo spunto è stato l'ultimo, quello sull'Arena Santa Giulia, dal quale è scaturita l'indagine della Corte dei Conti. La politica ha scelto la procura e non il confronto, ha detto Sala ai giornalisti. Sentiamolo.
Abbiamo avuto questo molto interessante e anche gradevole incontro in Corte dei Conti e io a un certo punto, raccontando, dicevo: tanti dei problemi nascono dalla complessità delle leggi, sono troppe leggi in Italia, sono 10 volte le leggi che sono in Germania e in Francia, e ne sono convinto. Il Presidente, replicando, diceva: mi fa piacere quello vice sindaco, ha ragione, è più un tema di molte leggi, troppe leggi, che di, mi lasci dire, più o meno si è espresso così, no? Cattiveria di chi, della procura legata al Tribunale o alla Corte dei Conti. Perché dice? Perché in fondo, perché e come normalmente interviene la procura? Interviene su istanze dei comitati, e ci sta, oppure interviene su istanze della politica, che arrivano direttamente dalla politica, normalmente dal Consiglio Comunale. E questo sta avvenendo, questo sta avvenendo. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Se la politica ha deciso che di fronte all'incapacità del confronto è meglio andare in procura, e lo faccia, ma ripeto, a me riguarda il giusto, perché ormai non manca molto, ma se è questo il metodo è una cosa che renderà molto difficile la vita a chi vorrà prendersi l'onore e l'onere di gestire un'amministrazione.
Saranno domani alle 13.45 nella chiesa della Conversione di San Paolo a Brescia, nel quartiere San Polo, i funerali di Evaristo Beccalossi, morto ieri mattina. Ieri alla Camera Ardente ci sono state tantissime persone, tra ex calciatori, istituzioni, tifosi, per rendere omaggio ad un campione amato in tutte le squadre dove ha militato. Questo il ricordo di Gianfelice Facchetti.
Evaristo Beccalossi è stato sicuramente uno dei calciatori della storia dell'Inter che noi tifosi abbiamo più amato. Avrà vinto magari meno di quanto altri che sono passati a indossare la maglia nerazzurra, ma è uno che è riuscito ad entrare nel cuore della gente, da una parte per il tipo di calciatore che è stato, un calciatore di talento, di estro, di fantasia, una di quelle figure dal punto di vista tecnico con la maglia numero 10 che già oggi in questo calcio è faticoso ritrovare, in un calcio così disciplinato da tattica, da schemi, da rigidità. Dall'altra parte è entrato nel cuore della gente, perché penso a volte che i calciatori si dividano in due categorie anche in base a quanto si concedano ai loro beniamini. Era uno che difficilmente diceva no, ed era uno che aveva un grande dono, quello della leggerezza, dell'ironia, del farsi prendere in giro e di scherzare con gli altri. In un mondo che si prende molto sul serio, ecco, non è retorico dire che uno come Beccalossi mancherà.
Idee e strumenti per resistere alla gentrificazione, questo è il titolo di un incontro che si svolgerà questa sera al mercato comunale di via Crespinolo a Milano, al centro di un progetto di trasformazione voluto dal comune. L'incontro sarà alle 19, ci saranno Carlo Cellamaro, urbanista, autore di Futuri Urbani Possibili, e Maria La Bianchina, architetta ed attivista del Comitato per la salvaguardia del valore umano e sociale e poetico del mercato Crespi. Moderare ci sarà Elena Comelli. Sentiamo Maria La Bianchina.
L'incontro parlerà un po' dei processi di rigenerazione urbana nella loro accezione anche ambigua, e quindi nelle ripercussioni sui territori che invece che andare a eliminare le disuguaglianze vanno poi ad aumentarle o comunque a diciamo rafforzare processi di valorizzazione della rendita e quindi poi anche di espulsione delle popolazioni anche più fragili dei territori. Ne parleremo un po' attraverso l'esperienza che viene portata anche a partire dalle esperienze romane, ma che poi si vedono su Milano e sul nostro quartiere in particolare, che è già avanti su processi anche di gentrificazione, e in cui anche diciamo il protagonismo sociale delle associazioni del territorio ha poi avuto delle ripercussioni di carattere anche proprio di valorizzazione, poi che è stato un po', come dire, deviato in una natura di contribuire a processi appunto gentrificatori e di espulsione dai quartieri. E si tratta di tornare a vedere la città come un bene pubblico e gli spazi pochi che sono rimasti nel quartiere con una possibilità di accessibilità fruibile di piazze pubbliche in qualche modo, che possono effettivamente favorire l'incontro tra pubblici, persone, età diversi.
7:28 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata ad Alessandro Braga.